Fuori corso dello sferoide prolato, bentornati, puntata numero, non ne ho la più pallida idea di scusate il college football, Andrea Ghezzi che è tornato, che sarei io, sono tornato e mi sono ripreso il microfono che mi era stato rubato settimana scorsa dai miei compagni di viaggio. Prima di presentarvi ragazzi vi voglio ringraziare perché ovviamente ho ascoltato la puntata che avete registrato senza di me settimana scorsa, non avete più bisogno del sottoscritto, l'anno prossimo ve lo dico già, vi arrangiate, è inutile che io venga a rompermi le palle, no scherzo, no siete veramente bravi, bravo, volevo fare particolari complimenti a Fabio che per la prima volta ha dovuto condurre, mi sei piaciuto Fabio, bravo, e quindi scherzi a parte, l'anno prossimo vi arrangiate voi tre e io vi ascolterò molto volentieri tutti i venerdì mattina. Va bene, vi ho già mezzi presentati, ma facciamo le presentazioni ufficiali. Guido Semplici, ciao, come stai?
Ciao Andre, ciao a tutti.
Oleg Bogdea, maledetto tu sia, un abbraccio.
Bentornato, un saluto
sì,
a tutti.
Sì, bentornato, col cazzo, guarda che ho ascoltato quello che hai detto. Cioè, tu credimi, io ho ascoltato dalla prima all'ultima parola, ho sentito soprattutto tu. Che fomentavi gli altri due per parlare male di me. Fabio, ciao.
Ciao, torno nella mia veste, diciamo.
Ah, guarda che sei stato bravo, invece sei stato bravo, sei partito, ma ovviamente come è normale che sia, sei partito un po' con le marce basse, poi invece basta, una volta che hai rotto il ghiaccio devo dire che sei stato molto bravo.
Abbiamo avuto qualche problema tecnico per partire, a un certo punto ho creduto che non avremmo mai registrato, invece poi ce l'abbiamo fatta.
Ma no, vabbè, ma io mi stavo bevendo delle gran birre, vi seguivo sulla chat, ho visto che alla fine avete finito anche a un orario decente, quindi tutto bene. Poi è arrivato Gioganci in soccorso per farvi pubblicare la puntata, vabbè, ma quelli sono dettagli, cioè la prima volta è giusto che sia così. No, veramente, a parte le stupidaggini, siete stati veramente bravi, non si è assolutamente sentita la mia mancanza, mentre si sente che non so un cazzo e che non ho voglia assolutamente iniziare questa partita, perché sto cazzeggiando da ben 3 minuti, sigla inclusa. Allora, diciamo cosa facciamo in questa puntata e cosa faremo anche nelle prossime puntate e poi partiamo veramente. Ovviamente inizierà il periodo dei bowl con il 20 si gioca il primo che è credo il Bahamas Bowl, sì, di cui tra l'altro ho scritto io la scheda, è stata pubblicata oggi, e poi da qui fino alla prima settimana di gennaio ogni sera, ogni giorno più di una o più partite che ci terranno compagnia appunto nel periodo natalizio, insomma il periodo migliore della stagione per noi appassionati al college football, inutile negarlo, perché al netto dei troppi bowl e di alcune partite un po' sospette, cioè il fatto di poter vedere sostanzialmente ogni giorno football a livello di college, insomma, per noi è il massimo della vita. In questa prima puntata dedicata ai bowl presenteremo le partite dal 20 al 27, la settimana successiva dal 28 fino a quella in proiezione giovedì successivo, che è il giorno in cui noi registriamo, e poi gli ultimi bowl, quelli dei primi giorni di gennaio, in una terza puntata. Quindi ci saranno sostanzialmente tre puntate dedicate alla presentazione di questi bowl. A differenza delle stagioni passate, dove vi presentavamo realmente alla radio tutte le partite che c'erano, quest'anno vi rimandiamo alle schede che stiamo preparando sui 40 bowl, ce le siamo divise equamente tra noi quattro, vengono pubblicate qualche giorno prima dell'effettivo svolgimento dei bowl su Addon Magazine. Alla fine di tutto il periodo dei bowl ovviamente le raccoglieremo in un ebook che potrete scaricare gratuitamente da Addon Magazine, così insomma come ricordo e anche come premio al nostro lavoro ci facciamo un regalo da soli, insomma pubblichiamo questo libro dove troverete tutte le informazioni sui 40 bowl che vengono giocati, aggiornati ovviamente anche con le squadre vincenti, un paio di commenti relativamente alle partite che si svolgeranno. Quindi questa cosa sarà disponibile credo da metà gennaio, nel frattempo potete trovare tutto online su Addon Magazine. Credo di essere stato abbastanza chiaro ragazzi, si è capito quello che volevo dire? Sì. Ok, perfetto. Prima, perché dobbiamo fare qualcosa ancora prima di iniziare a parlare di questi benedetti bowl NCAA, ci sono due argomenti che vogliamo toccare velocemente. Uno è quello dell'Heisman Trophy, l'abbiamo preso tutti, vabbè dai, ma non era neanche da discutere. Joe Burrow è andata ragazzi come ci aspettavamo.
Ah sì, tutti avevamo detto Joe Burrow, no? Se non sbaglio, ma non solo noi, diciamo la stampa statunitense era abbastanza tutta schierata su Joe Burrow, e devo dire che cioè, niente da dire, nel senso, è stato probabilmente il personaggio principale e più che altro la storia principale di questa stagione, insieme appunto a LSU, che ha cambiato totalmente faccia sia offensivamente ma proprio in realtà anche come ambiente e tutto, e andrà a giocarsi la possibilità di vincere un titolo in serie, che per un programma storico come LSU dovrebbe essere la norma, che negli ultimi anni non era così. Ed ecco qua che è giustificato un po' anche l'Heisman Trophy all'uomo simbolo di questa squadra.
Oleg e Fabio, visto che giustamente Guido ha già esaurito l'argomento, credo ci sia veramente poco da dire, voglio chiedere se secondo loro Joe Burrow finirà la numero uno del draft NFL, così facciamo un po' di crossover tra il mondo del college e il mondo dei pro.
Secondo me, vedendo i nomi che usciranno quest'anno, penso proprio di sì. Poi, specialmente se saranno i Cincinnati Bengals a scegliere, secondo me sarà lui il numero uno. Poi abbiamo sentito che Chase Young ha detto che non so se si presenterà per il draft o no, ma secondo me è tutta pretattica, cioè, non vedo come non possa andare al draft quest'anno. Comunque sì, con i Bengals la numero uno, Burrow sarà la scelta numero uno molto probabilmente.
Sì, sono abbastanza d'accordo anch'io. Cioè, ovviamente, anche secondo me, Chase Young alla fine andrà al draft e potrebbe essere, probabilmente sarebbe l'unico che può insidiare la numero uno a Burrow, però insomma, se la scelta sarà dei Bengals, sarà abbastanza scontata la chiamata di Burrow, anche visto che la stagione non... Sì, la stagione diciamo che ha fatto perdere un po' le quotazioni a Herbert. Esatto, che comunque andrà alto, però non alla 1, ecco.
Guido?
Ma sì, cioè, più che altro ovviamente l'infortunio di Tua ha un po' chiarito di più questa situazione, in quanto appunto la lotta per il primo quarterback scelto era chiaramente tra Joe Burrow e Tagovailoa. Chiaramente ora mi pare Cincinnati abbia la prima scelta, quindi avendo anche un forte bisogno di un quarterback, è facile che sia Joe Burrow. Non farei scendere più di tanto Tagovailoa.
Neanche io.
E concordo col dire che Chase Young, Chase Young sarebbe secondo me il miglior giocatore del draft. Se la squadra che sceglie, che ha la prima scelta, non avesse bisogno di un quarterback, probabilmente la scelta più intelligente, più comoda sarebbe Chase Young.
Vi faccio un'ulteriore domanda. Secondo voi Jalen Hurts dove finisce? In termini di giro, non dove finisce come squadra non lo possiamo sapere. Però secondo voi dove potrebbe finire, in che punto del draft potrebbe finire, e se può avere una carriera NFL?
Secondo me, Secondo me più o meno fossi io al posto di una squadra verso un terzo o quarto giro, lo spenderei, secondo me. Comunque è un ragazzo esperto che ha giocato in the college molto, sempre in post season, secondo me è anche pronto a fare il salto in NFL, è più pronto di altri, secondo me, ecco.
Io concordo con Oleg, non lo sceglierei nei primi due giri, comincerei a pensarci al terzo. Può avere una carriera in NFL? Secondo me sì, nel senso, stiamo vedendo un po' anche Lamar Jackson, che secondo me è molto superiore come giocatore rispetto a Jalen Hurts, però diciamo che rientra un po' in quel genere di quarterback che inizialmente sui quali ci sono dei dubbi se il gioco che effettuavano al college si possa traslare anche a livello NFL. Per ora questi esperimenti stanno funzionando, non vedo come non possa diventare, chiaramente magari partendo in una situazione in cui è un backup o comunque può imparare, non vedo come non possa dare un contributo per qualche squadra.
Sì, son d'accordo anch'io, anche secondo me non verrà scelto come da una squadra che ha bisogno di un primo quarterback, verrà scelto sì attorno al terzo giro, però sì, sono d'accordo con quello che ha detto Oleg, che tra i vari quarterback che escono dal college quest'anno potrebbe essere uno di quelli che soffre meno il salto nei pro, perché fisicamente e mentalmente, anche visto ciò che ha passato comunque ad Alabama, è già pronto, e quindi magari partendo da backup e magari avendo la fortuna sua, diciamo, di trovarsi a giocare qualche partita, non so se per infortuni o per necessità del quarterback titolare, potrebbe anche ritagliarsi uno spazio importante per la prossima stagione.
Cazzo, ma siamo d'accordo su tutto stasera, la cosa è preoccupante, quindi non parlo, è inutile che ridica quello che avete detto voi. Sì, anche secondo me Chase Young è il miglior giocatore del draft, io non prenderei Barrow alla prima assoluta, neanche se fossi Cincinnati, e penso che Jalen Hurts dal terzo giro in avanti sarà un giocatore parecchio interessante per tante squadre che cercano un backup, e poi chissà cosa può succedere nella sua carriera. Insomma, ci saremmo mai aspettati che Gardner Minshew, che è un giocatore completamente diverso, sia chiaro, avrebbe avuto così tanto spazio già il primo anno. Le vie dell'NFL sono infinite. Auguriamo il meglio a Jalen Hurts, che quest'anno insieme a Joe Burrow ha lottato per la vittoria all'Heisman. L'altra cosa di cui dobbiamo parlare velocemente, qua chiamo in causa subito Oleg, è l'Early Signing Day che c'è stato ieri. Allora, ne parleremo approfonditamente più avanti, perché adesso appunto con tutta la stagione dei ball ci dedichiamo un po' a quello, se no le puntate diventano chilometriche. Però ecco, Oleg, cosa in termini generali? Cosa è successo ieri? Chi è la squadra uscita meglio dall'Early Signing Day? Chi magari può essere la sorpresa con i giocatori che è riuscita a portarsi a casa?
Beh, la numero uno indiscussa quest'anno, che praticamente ha fatto la voce grossa di quest'anno del Signing Day, che ha quasi preso tutti i giocatori più forti, specialmente quelli in linea di difesa, è Clemson, che ha già 5, se non sbaglio, un attimo che controllo, sì, 5 giocatori 5 stelle, un sacco di 4 stelle, praticamente ha preso il defensive tackle numero 1, il defensive end numero 1, ha preso anche il quarterback numero 1 della posizione, dunque ha fatto la voce grossa. L'anno invece ieri, no, che è stato proprio il giorno dei l'anticipo, no, del signing day, la rubata della giornata secondo me è stata Justin Flo, no? il linebacker numero uno, l'inside linebacker numero uno della nazione, che ha scelto a sorpresa Oregon. Lui è insieme al numero due Sowell, se mi ricordo male, faranno una coppia 5 stelle di linebacker molto forte per Oregon. L'altra sorpresa della giornata è stato Jordan Bursch, anche lui di defensive end 5 stelle, che a sorpresa ha scelto South Carolina. In lizza c'erano delle potenze come Georgia, Clemson, Alabama, LSU, e lui ha scelto di restare in casa perché è un ragazzo di Columbia, dunque ha scelto l'Ateneo di South Carolina, ecco.
Va bene, vi rimandiamo poi a discorsi più approfonditi sui vari prospetti più avanti verso il fine stagione. Ah, lo dico anche ai voi che siete diretti interessati, l'off season ve la fate per i fatti vostri, ve lo dico subito, non mi chiamate, io non so niente, non ne voglio sapere niente, anche perché dopo la stagione di Texas non ho voglia di vedere college football fino all'anno prossimo, e non so nemmeno se guarderò il bowl in cui siamo impegnati, che non so quale sia. Ma comunque, arriviamo.
Ah, mi fate.
Cazzo, importantissimo. Vabbè, arriviamo ai ball. Abbiamo detto oggi faremo quelli dal 20 al 27. Faccio io una carrellata e poi iniziamo a chiacchierarne. 20 dicembre, Bahamas Ball, Buffalo contro Charlotte. Si gioca alle 2 del mattino per noi italiani e si può vedere su ESPN Player, quindi bella lì. Anche perché praticamente questi ball, diciamo, minori sono tutti organizzati dagli ESPN, quindi ovviamente sono visibili sull'applicazione che spero molti dei tifosi di college football hanno sottoscritto. Sempre il 20, Frisco Bowl, sui Kent State contro Utah State, va su ESPN2, quindi siamo sempre sull'applicazione di ESPN Player, 7:30 di sera, orario umano per noi italiani. 21 dicembre, Celebration Bowl, Arkansas State contro North Carolina A&T, si gioca al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia, mezzogiorno sull'ABC, quindi sempre ESPN. New Mexico Bowl, Central Michigan contro San Diego State, si gioca ad Albuquerque, bellissimo questo bowl, lo guardo sempre alle 2 del mattino, ma fa niente, io lo guarderò ugualmente. ESPN, Cure Bowl, Liberty contro Georgia Southern, si gioca ad Orlando, va sulla CBS, quindi questo... La CBS però fa l'applicazione, se non sbagliamo l'applicazione, si può andare a vedere sul loro sito, credo, la partita, penso di sì. Vabbè,
ho paura che ci voglia il... come si chiama? Il... Sì, esatto.
Ah, ok. Vabbè, comunque, 2.30 del mattino, non vi perdete niente nel caso, Liberty contro Georgia Southern, potete tranquillamente non guardarlo. Boca Raton Bowl, questa è una partita di cui vi dirò due cose. Florida Atlantic dell'ex Lane Kiffin contro SMU. Su ABC, quindi sempre ESPN. Camellia Bowl, Arkansas State contro Florida International, si gioca a Montgomery, Alabama, 5.30 del pomeriggio, sempre su ESPN. Las Vegas Bowl, Boise State, la numero 19 del ranking, contro Washington, quindi questa è una partita piuttosto interessante e va su ABC alle 7.30 del pomeriggio. Appalachian State contro UAB al Mercedes Superdome di New Orleans alle 9 di sera su ESPN. 23 dicembre, Gasparilla Bowl, Marshall contro UCF, si gioca al Raymond James Stadium di Tampa, la casa dei Tampa Bay Buccaneers per capirci, e va su ESPN 2:30 del mattino. 24 dicembre, quindi la vigilia di Natale, non avete niente da fare se non guardarvi 26 partite di NBA. No, non è vero, NBA gioca il 25, non il 24. Vabbè, cambia niente. BYU contro Hawaii, che non è male. Si gioca a Honolulu alle 8 di sera per noi italiani. No, però queste, no, adesso mi viene il dubbio che Gioganci, no, ha messo gli orari italiani, se 8 di sera non potrebbe esistere. ESPN, 26 dicembre, Independence Bowl, Louisiana Tech contro Miami, quella di Guido Semplici, si gioca a Shavenport in Louisiana, sempre su ESPN. E poi il Quick Lane Bowl, Eastern Michigan contro Pittsburgh, partita non malvagia, al Ford Field di Detroit, sempre su ESPN. 27 dicembre, Military Bowl, North Carolina contro Temple, questa è una partita che secondo me merita di essere guardata, si gioca ad Annapolis, la trasmette ESPN. Pinstripe Bowl, Michigan State contro Wake Forest allo Yankee Stadium, e qua se non vi interessa la partita, almeno lo stadio in cui viene giocato rende tutto molto affascinante, e va su ESPN. In Texas Bowl, Oklahoma State contro Texas A&M, molto interessante, si gioca all'Energy Stadium di Houston, Texas, quindi lo stadio dei Texans, sempre su ESPN. Holiday Bowl, Iowa contro Southern California, si gioca a San Diego e va su FS1, quindi qua vi dovete un po' arrangiare. E Cheese It Bowl, io lo chiamo Cactus Bowl che è meglio, Air Force contro Washington State al Chase Field di Phoenix su ESPN. Quindi come vedete praticamente dalla prima settimana di bowl, qualcuno, lo potete seguire tutti banalmente su ESPN Player con l'abbonamento senza nessuna difficoltà. Va bene, lascio partire Guido. Guido, di tutte queste partite, anche rifacendoti un po' magari alle schede che hai preparato proprio tu, cosa ci consigli di andare a guardare, o quali sono comunque per mille motivi secondo te i bowl più interessanti, due dei bowl più interessanti dei 200 che abbiamo citato?
Ma dal punto di vista personale non credo che guarderò Miami contro Louisiana Tech.
Ma smetti.
Però dai, devo dire che specialmente chiaramente andando avanti nella settimana ci sono sfide abbastanza interessanti. Ho fatto bene secondo me a citare Boise State Washington. Quelle su cui ho fatto la scheda io in realtà sono partite
del cazzo, anche io.
Sì, esatto. Perché io ho fatto il Frisco Bowl tra Utah State e Kent State, che potrebbe avere una storyline particolare, ovvero diciamo l'ultima partita di Jordan Love, che sebbene si sia dichiarato elegibile per il prossimo draft, ha comunque deciso ad oggi di tenersi al roster di Utah State e quindi giocare il bowl. Perché è particolare? Perché diciamo negli ultimi anni abbiamo visto sempre la tendenza un po' degli underclassmen, ovvero dei junior che si dichiarano al draft, di saltare automaticamente il bowl. E quindi chiaramente scelte comprensibili, perché lo sport del football è uno sport pericoloso, e è un infortunio in una fase così delicata della carriera potrebbe voler dire perdere un sacco di soldi e di posizioni al draft. Quindi è comprensibile chi sceglie di non giocare, è comprensibile anche però chi invece sceglie di giocare. Jordan Love, che è un quarterback discreto, non ha avuto una stagione molto brillante, ma potrebbe essere uno dei quarterback sleeper per il prossimo draft. E poi avevo fatto il Camellia Bowl tra Arkansas State e FIU, quindi qui due squadre, diciamo, chiaramente di seconda fascia. Abbiamo la FIU di Butch Davis, che ha sculacciato Miami, e quindi nonostante una stagione da 6 vittorie, quindi il minimo indispensabile per andare al bowl, comunque un successo per loro, contro Arkansas State, che è un buon programma, e quindi potrebbe essere una di quelle partite che, di cui magari uno non conosce nemmeno il nome di un giocatore, però si rivela una partita tirata, e quindi sempre college football potrebbe essere carina.
Poi scusami, prima di dare la parola a Oleg, faccio un piccolo inciso: per assurdo spesso nella stagione dei bowl le partite più belle sono quelle più improbabili. Questo ormai per esperienza personale, cioè non fermatevi necessariamente al nome delle squadre. È chiaro che andare a vedere partite tipo, adesso ne prendo una a caso di quelle che ho letto, ma anche solo un Michigan State Wake Forest o un Oklahoma State Texas A&M può sembrare più intrigante, però spesso all'interno delle piccole università che ci tengono a ben figurare in questi bowl nascono delle partite clamorose, che però poi magari sono più belle della stessa semifinale del campionato piuttosto che della finale, dove Clemson asfalta Alabama con 40.000 punti di scarto. Detto questo, Oleg, invece i tuoi consigli per questa prima settimana di bowl?
Beh, i due bowl che ho fatto io secondo me sono tra i più interessanti di questo inizio di questa prima settimana di bowl. Ecco, la Las Vegas Bowl, come detto Guido, tra Washington e Boise State sarà uno dei bowl più intriganti. Comunque Washington viene da cambio allenatore, da una stagione deludente, ricordiamo, no? Che partiva come l'anti-Oregon, loro di division, invece hanno un po' deluso. Boise State, dopo che ha vinto tutto nella loro di division, che è tutto, vediamo se chiuderà in bellezza l'anno. L'altro bowl è il Texas Bowl, che hai parlato a te, che ho scritto io, tra Texas A&M e Oklahoma State. Sono due college, anche lì, ecco, se parliamo di Texas A&M, forse hanno un po' di deluso, perché ci si aspettava, no, un passo avanti, no, nel programma. Hanno preso anche Jimbo Fisher per questo, invece hanno perso, è vero che hanno perso contro le squadre più forti, Alabama, Clemson, Georgia, LSU, Auburn, però si aspettavano che, non so, Texas A&M entrasse proprio in questa cerchia, no, per sfidare questi giocatori. Beh, invece la squadra di Mike Gundy, boh, si guarda e basta, perché è una cosa spettacolare. Poi c'è Chuba Hubbard, che sappiamo tutti, no? Uno dei giocatori più divertenti del college football.
Fabietto?
Sì, anche io devo dire che tra i bowl di cui ho scritto io non è che ci sia moltissimo, perché ho parlato del Sure Bowl, che nessuno guarderà perché su CBS è una partita perdibilissima tra Liberty e Georgia Southern.
Di sicuro.
No, ho parlato del New Orleans Bowl, invece, che è una di quelle partite tra due università minori, nel senso, c'è cioè UAB, che per chi non lo sapesse è University at Alabama Birmingham, cioè Birmingham at Alabama, Alabama, sì, at Birmingham.
Va bene, non ti casinare.
E Appalachian State, che invece non è un'università cazzo minore, nel senso che sono già degli anni che fa molto bene, però per la seconda volta di fila, diciamo, arriva al bowl senza l'allenatore che li ha guidati fino a qua, e quindi sarà interessante vedere, appunto, come, anche se di per sé la partita teoricamente la vincerà abbastanza facilmente a Appalachian State, visto anche come ha giocato UAB contro la FIU di Lane Kiffin nel CUSA Championship. Però potrebbe essere interessante, ecco, per la situazione della panchina di Appalachian State. Invece no, interessante tra quelli di cui ho scritto io un altro bowl che non dà ESPN, che è
Cioè, tu praticamente ci stai parlando di tutti i ball che la gente non guarderà.
I ball che la gente non guarderà, esatto. Purtroppo la divisione che hai fatto tu mi ha messo...
Ragazzi,
mi ha
sono andato come nel podcast, se avete notato. Cioè, ripetendo l'ordine del podcast.
Beh, io il migliore me l'ho beccato io.
No, ho preso l'Holiday Ball, che è un bellissimo ball storico, e che quest'anno verrà giocato tra... Iowa e USC, quindi interessante perché le due squadre sono interessanti, hanno chiuso entrambe nel ranking. USC arriva dopo la sconfitta di ieri, ma non solo di ieri, insomma, si sapeva che la recruiting class di South Carolina, di South California, non è quella a cui i Trojans sono abituati. Diciamo anche tanti prospetti sono andati proprio fuori, cioè tanti prospetti californiani sono andati fuori dallo stato, cioè nessuno praticamente ha firmato per università statali, e questa è una grossa sconfitta per i Trojans, che però arrivano con Clay Helton ancora sulla panchina. È una partita interessante perché Iowa ha una gran difesa, USC ha un bel attacco, ha ottimi ricevitori, uno dei Sam Brown, che è Amon-Ra, quello con il nome più bello.
Oh madonna, allora. Questi tre anni che ci seguono.
Tyler Bones, altro ricevitore, altro gran bel ricevitore.
Ma scusami, da quanti anni è che è al college questo Amon-Ra, figlio del...
Secondo anno, questo qua era sophomore, sì.
Quindi non riusciamo, perché adesso ci liberiamo dei ball a basket, però di questo almeno un anno ancora ce lo dobbiamo assorbire, va bene, niente. Va bene.
È un partito interessante perché insomma, comunque Iowa USC è il numero 16 contro il numero 22 del ranking, è interessante, anche se sarà su Fox, quindi nessuno di voi la guarderà, però dai.
Ragazzi, esistono gli streaming, cioè si può tranquillamente andare, capisco che...
Soprattutto i streaming.
No, ci sono tanti modi per vederli, io li vedo tutti, senza nessun problema, però queste sono le magie, anche Guido li vede tutti. Le stesse magie che utilizzo io. E anche abbastanza bene, direi. Va bene, tocca a me. Allora, io vi segnalo, perché è il primo, e perché il primo non si perde mai, il Bahamas Bowl tra Buffalo e Charlotte. Vi dico soltanto, allora, uscita la scheda già su Adol Magazine, quindi potete andare a leggerla, non vi racconterò niente, però è molto interessante la storia che c'è dietro a questo bowl, non tanto il Bahamas, ma vabbè, andatevi a leggere la scheda, è una curiosità. Il giocatore da seguire è running back sophomore Jared Patterson, che è quinto nella nazione per yard dietro a mostri sacchi come Hubbard, Taylor, Dobbins e Dillon, quindi solo per questo motivo qua il ball andatevelo a guardare. Poi io l'altra cosa che vi avevo già segnalato è la partita tra Florida Atlantic e SMU, che è tutt'altro che una brutta partita. Florida Atlantic gioca in casa, perché il Boca Raton Bowl si gioca all'interno del campus appunto di Florida Atlantic, e quindi appunto per l'ex squadra di Lane Kiffin magari non c'è la magia del bowl, inteso come prendi, vai a giocare in posti assurdi eccetera eccetera, però insomma c'è una sfida interessantissima, che è quella contro SMU del mio ex Shane Bushell, che è una delle ragioni per cui SMU ha fatto tanto bene in questa stagione, ritornando un po' sulla mappa del panorama appunto del college football. Non mi sono incartato, volevo dire un'altra cosa ma fa niente. E poi invece vi volevo segnalare una piccola curiosità, ovvero che il Cactus Bowl o CZ Bowl, o come cazzo si chiama, che si gioca tra Air Force e Washington State, guardatela, perché c'è un quarterback che numeri alla mano è riuscito a fare anche meglio di Gardner Minshew. Poi Gardner Minshew è riuscito a ritagliarsi anche un ruolo tra i professionisti, vedremo se il quarterback di Wazoo ce la farà, non lo so. Però la cosa particolare che vi volevo segnalare è che nello stesso giorno, se non sbaglio, sì, viene giocato anche il Pinstripe Bowl. Qual è il gancio tra il CZ Bowl e il Pinstripe Bowl? Che vengono giocati in due, sono gli unici due bowl che vengono giocati in ballpark delle Major League. Il Pinstripe Bowl è un scenario bellissimo, si gioca allo Yankee Stadium, tra l'altro è una partita piuttosto interessante, Michigan State contro Wake Forest. È vero che Michigan State ha fatto schifo quest'anno, però tutto sommato la partita si dovrebbe lasciar guardare. Il CZ Bowl è particolare, oltre perché viene giocato in un ballpark, perché è stato sballottato ovunque e comunque. Si giocava prima a Tucson, poi a Tempe, No, anzi, scusate, prima a Tucson, poi si giocava al Ball One Park, o come cacchio era rinominato il Ball Park dei Diamondbacks, e poi l'hanno spostato a Tempe, nel campus di Arizona State. Siccome però adesso stanno facendo dei lavori di rinnovamento sullo stadio, è stato rispostato quello che oggi si chiama Chase Field, ovvero appunto ancora il campo degli Arizona Diamondbacks. A me i ball e in generale le partite che vengono giocate nei ballpark dell'MLB mi affascinano un casino, e quindi anche solo per quelle, per l'atmosfera, per il contorno che è proprio un po' diverso, vi consiglio di dargli un'occhiata. Ovviamente Washington State cercherà di mettere palle in aria come non ci fosse un domani. Air Force deve riuscire a correre tanto bene e possibilmente controllare il cronometro. Va bene, questi sono i nostri consigli per la prima settimana. Adesso però, ragazzi, ci tocca, dopo 30 minuti di puntata, devo dire che siete stati bravissimi. Voi, non io, bisogna andare con i pronostici. Sono tanti, non vi chiedo di argomentarli, perché tanto che cosa volete argomentare su un Kent State, Utah State, un Alcorn State, North Carolina A&T? Dite chi vince e fine lì. Però li dobbiamo fare tutti. Partiamo Buffalo Charlotte. Io dico Buffalo.
Anch'io Buffalo.
Io mi gioco la psettone e dico Charlotte, perché giocano il loro primo ball della storia, dunque dico 49ers.
Anch'io dico Buffalo.
Questo era il Bahamas Ball. Frisco Ball, Kent State contro Utah State. Io mi prendo Utah State.
Sì, se Jordan Love gioca.
Non è che c'è il pronostico se gioca. No, c'è il pronostico diverso, no, se non gioca.
Ha detto che, cioè, ha dichiarato di giocare, quindi penso giocherà. Quindi okay. Dico Utah State.
Ok. Dai, era chiaro.
Sì, Utah State anch'io dico.
Vediamo l'uomo Snake. Sì.
Utah State.
21 dicembre Celebration Bowl, Alcorn State contro North Carolina A&T. E che ne so io, boh? Alcorn State.
North Carolina A&T.
Cazzo, dovevo farlo dire prima Guido.
North Carolina copiato... A&T anch'io.
Ti avrei copiato spudoratamente.
Anch'io dico North Carolina A&T.
Adesso mi dite il perché. Visto che siete degli stronzi,
per dare un
io ho detto sì, posso, solo perché ti hai detto uno e dico l'altro.
Ah, ok, perfetto.
Vado sul sicuro.
Che bastardo. Va bene, New Mexico Bowl, Central Michigan contro San Diego State. Central Michigan,
San Diego State,
figura.
San Diego State, anch'io.
Siete veramente di bastardo. Cos'è che hai detto, Fabio?
Anch'io San Diego State.
Ma siete delle merda. Vi giuro, siete veramente delle merda. Allora, Cure Ball, e io adesso non dico niente. Liberty di Georgia Southern, aspetto voi.
Ma
Liberty, io dico Georgia Southern.
Anche io
Liberty dico allenata Southern. Liberty allenata da Hugh Freeze, vecchio allenatore di Ole Miss. Ci potrebbe stare l'upset, però Georgia Southern, dico anch'io Georgia Southern.
E io qua invece dico Liberty.
Eccolo qua.
Opala.
Boca Raton Bowl, Florida Atlantic contro SMU. Beh, SMU perché non c'è più Kiffin.
Sì, probabilmente anche con Kiffin. SMU è la squadra superiore, quindi dovrebbe vincere.
Sono due delle squadre più divertenti forse di quest'anno, sì. Ma SMU mi ha fatto divertire molto quest'anno, dunque dico anch'io SMU.
Ah, sì, qua vi allineate, pezzi di stronzi, bravi.
Mi giocherei sicuramente l'over in questa partita, qualsiasi sia la soglia giocherei over. comunque SMU.
Camellia Bowl, Arkansas State, Florida International, Arkansas State.
Io dico Florida International.
Figurati.
Anche mi gioco l'upsettone e dico Florida International.
E io invece sto con Andrea, Arkansas State.
Mamma mia. Las Vegas Bowl, Boise State contro Washington. Sti cazzi. Eason gioca?
Dovrebbe giocare.
Eason, allora sì. Washington.
L'ultima partita di Chris Peterson come capo allenatore di Washington. Mi auguro che si congedi con una vittoria, quindi dico Washington.
Dico Washington anch'io.
Dico Washington anch'io, anche se sarà una partita.
L'allineato. New Orleans Bowl, Upstate contro Wab. Upstate,
Upstate, sì.
Sì, App State sono dati favoriti di 17,5, dunque dico Appalachian State anch'io.
Qua vinceranno i Blazers di sicuro, allora.
Come minimo
di 25. Fabio?
No, vince App State.
Vince App State, scusami. Gasparilla Ball, dovrei saperne qualcosa di più perché l'ho scritto io. Marshall UCF. UCF.
Dico UCF anch'io, anche se hanno perso l'offensive coordinator Jeff Lebby, che è andato a Ole Miss dal Lane Kiffin. Però sicuramente squadra superiore su Marshall.
Sai UCF. Che cosa? Aspetta, sai cosa ti devo raccontare di questo bowl qua? Mi è venuto in mente adesso. Marshall 3 apparizioni, 3 vittorie. UCF 3 apparizioni, 1 vittoria e 2 sconfitte. Si incontrano per la prima volta all'interno di questo bowl e per entrambi la 4ª apparizione. Però Marshall non l'ha mai perso. Questo era un dato che mi potevo giocare come... Vabbè, niente, ormai ho detto UCF, me lo tengo.
Beh, Marshall perderà il primo bowl, dunque di UCF.
Ok.
E anch'io sono convinto che perderà il primo bowl.
Va bene. 24 dicembre, Hawaii Bowl, BYU Hawaii, Hawaii. Qua mi gioco una sorta di upset. Non so se è un upset, però per me vince Hawaii.
Dico BYU.
Sì, BYU anche per me.
Anche per me, vincono i Cougar.
No, cazzo, non rischiate un cazzo, cioè, siete veramente noioso. Potrei fare i vostri pronostici io al posto vostro. Potrei metterli giù e non ne sbaglierei neanche un. Noiosi. Independence Bowl, Louisiana Tech contro Miami. Miami.
No, io dico Louisiana Tech. Su sei Miami c'è sempre la...
Pessimo.
C'è sempre il dubbio su quale squadra si presenterà, se quella che ha spazzato via dal campo Florida State Louisville o quella
l'unica
è stata
partita che può raccontare
distrutta da FIU. Quindi per me non meritano la fiducia, quindi dico Louisiana Tech.
Che cattivo.
Ecco, io è uno dei ball che ho scritto io, ho paragonato Miami a Dr. Jekyll e a Mr. Hyde. Speriamo sia il primo a presentarsi, dunque dico Miami.
Dico anche Miami perché tutte le volte che ho scommesso Miami vincente, Miami ha vinto. Incredibile.
Quindi sono 6 volte.
No, perché ogni tanto non la metto.
Che bastardo. Cioè, però se funziona così, Fabio, tu di sempre Texas, per piacere. Va bene, siamo arrivati al Quick Lane Ball, Eastern Michigan, Pittsburgh. Beh, Pittsburgh perché ci gioca Baldonado. Non me ne frega niente di chi è favorito.
Sì, dai, Pittsburgh. Squadra di P5 contro G5. Quick Lane Ball è un ball non tra più importanti, ma però, di sì. Questa carrellata diciamo che non è male, quindi Pittsburgh.
Tra l'altro, scusate, piccolo, penso che sia ancora così, poi non me lo ricordo, non sono sicuro, però prendete con le pinze la cosa che sto dicendo, ma è organizzato direttamente dai Detroit Lions questo bowl.
Sì, assolutamente. Confermo, io ho scritto che è organizzato.
Mi sembrava.
Sì, dico anch'io abbastanza facilmente Pittsburgh.
Sì, vinceranno i Panthers.
Meno male. Military Bowl, e qua le cose iniziano a farsi un po' più complicate. North Carolina Temple, North Carolina
anch'io.
È una bella partita questa, secondo me non è...
Anche secondo me.
Molto tirata, ma dico anch'io di poco North Carolina.
E allora io faccio lo snake e dico Temple.
Pinstripe Bowl, uno dei bowl più affascinanti almeno per la cornice. Michigan State Wake Forest, l'abbiamo detto, si gioca al Yankee Stadium. Wake Forest perché Michigan State fa cagare il cazzo.
Ma dico Wake Forest anch'io. Michigan State sicuramente difensivamente potrebbero
una squadra, però
no, potrebbero in qualche modo tenere Wake Forest, che in attacco hanno un buon attacco. Però secondo me durante tutta la stagione Wake Forest ha dimostrato di più, e quindi dico Wake Forest.
Anche secondo me, condivido.
Faccio lo snake anch'io adesso, Michigan State.
Anche questo mi mette dei dubbi come partita, però dico Wake Forest perché lo merita di più, che ci ha fatto sognare con Newman e Sage sul rap. e poi diciamo è caduta in quella partita con Virginia Tech che ha rovinato un po' la sua stagione.
Siamo quasi alla fine, Texas Bowl, vabbè, ma che cosa lo dico a fare, il gandone, Oklahoma State contro Texas A&M, ma neanche devo dirlo.
Ma certo, Mike Gundy tutta la vita, forza Cowboys, vince Oklahoma State.
Dico Texas A&M.
No, vince assolutamente Oklahoma State.
Assolutamente. Holiday Bowl, Iowa, no, Southern California, ovvero USC. Iowa.
Sono tentato di dire USC, ma vengono da un momento veramente, veramente strano e non in senso positivo. C'è un sacco di malcontento fra tifosi e non, e quindi per questo motivo dico Iowa.
Mi gioco all'upset USC.
E anch'io dico USC.
Cheez-It Bowl, Air Force Wazoo.
Se non si può andare contro a Mike Gundy, non si può nemmeno andare contro a Mike Leach, quindi Wazoo anch'io.
Beh, Air Force hanno vinto la sua partita dell'anno, dunque dico Washington State.
Sì, questa sarà una partita interessante perché vedremo, diciamo, due filosofie di attacco
completamente diverse.
Esatto. E quindi è sempre interessante quando si affrontano squadre così, però Washington State è più completa in attacco e quindi farà tanti tanti punti e vincerà.
Ragazzi, sono commosso, 42 minuti, cioè adesso mi metto a piangere davanti al microfono. Va bene, per questa non so quale numero puntata di Scusate il College Football è tutto, un abbraccio a Guido Semplici.
Ciao Andre, ciao a tutti, buone feste, ci risentiamo.
Bravo, buone feste, vero, dobbiamo dirlo perché prima di Natale non ci sentiranno più, per fortuna loro e nostra. Olico, un abbraccio anche a te.
Buone feste a tutti e soprattutto buoni bowl a tutti.
Bravissimo. Fabio Moras, abbraccio.
Anche a te, anche a tutti, buon Natale e buone scorpacciate non solo di panettoni ma anche di college football.
Mamma mia, questi se ne sono preparati le cose, sono professionisti. Va bene, sulla sigla del nostro podcast ringrazio tutti quelli che ci ascoltano tutte le settimane, che ci hanno fiducia, scriveteci se avete qualche dubbio, vi rimando alle schede dei bowl che trovate su Adol Magazine, ve li presentiamo tutti raccontandovi curiosità e presentandovi poi anche quella che è la partita che si deve giocare, i pronostici li abbiamo fatti, farò la solita figuraccia, un abbraccio, ci sentiamo settimana prossima, ciao!